pronti a sacrificare alcuni privilegi acquisiti nel nome del cambiamento? Siamo pronti ad aspettare il cambiamento? Abbiamo i finanziamenti per attuare il cambiamento? Siamo provvisti di mass media che si accolleranno l'onere o l'onore di fare da megafono al cambiamento? Puntata numero 4. Ciao!
Ciao! Ragazzi. Che apertura poetica comunque. Di chi è questa cosa?
Giancarlo. È un filosofo di inizio secolo.
E come si chiamava?
Ancora il nome d'arte lo sta scegliendo.
ottimo.
Bene, chiusi in casa, in smart working.
Bene.
Ormai leggere sempre le stesse cose, sembra di essere tornati indietro di sei mesi.
No, io bene, giro un pochino, però poi dopo le 6 in casa. Però ho avuto l'ebbrezza di fare la spesa alle 6:30.
Oh,
andrà tutto chiuso intorno a te.
Io oggi avevo pensato che volevo scendere a comprare una pizza. E poi erano 6:30. Come cazzo faccio? Ho ordinato Super Eats e abbiamo risolto così.
E vai.
Attenzione, stiamo già cacciando alcuni elementi di cui parleremo durante la puntata.
Di che ci volete parlare, ragazzi?
Io volevo parlare di Tatarusanu, che secondo me non è un portiere.
È un portantino.
È un portantino. No, ma servirebbe la moda, come dicono.
Allora, l'abbiamo preso dalla Fiorentina, da Tatarusanu.
Sì, ma doveva essere pure buono come portiere, ma forse con la come si dice? Con l'aiuto di Giacomelli hanno fatto un macello.
Vabbè, poi faceva la panchina a Firenze, Tatarusanu. Non è che è arrivato come il grande campione. Comunque, cambiamo.
Oh, Donnarumma ti porta 15-20 punti a campionato. Cioè, sì, non c'è sì. Proprio. Io parlerei di quello. Io vorrei parlare di questo, però.
E invece
Cosa è successo?
Scontri.
Trick track.
Scontri che sono cominciati a Napoli.
Dopo la conferenza stampa di De Luca è scattata la vince. L'effetto domino su tutta Italia.
Esatto, esattamente. Venerdì pomeriggio, giusto se non sbaglio?
Il 20 mi sembra. Venerdì forse. Vabbè, lo stavo cercando anch'io, infatti.
In pratica De Luca dice: vabbè, qua ci vuole un lockdown mondiale.
Aspetta, De Luca non ha detto ci vuole il lockdown mondiale. De Luca, con il suo solito stile, che sapete che a me piace molto, ha detto qua chiudiamo tutto. Cioè, come se fosse stata una decisione già presa.
Esatto. E ciò ha creato un po' di malumori nel focoso popolo napoletano.
Certo.
Allora, secondo me, facciamo un po' l'analisi degli scontri napoletani, che dite?
Innanzitutto dobbiamo andare al nocciolo.
Presentiamo prima un po' per chi se lo fosse perso. La manifestazione nasce come una manifestazione organizzata sui social, alla quale partecipano principalmente i commercianti, in seguito alla diretta Facebook di De Luca. E poi a un certo punto sono nati degli scontri con la polizia nelle vicinanze della sede della regione Campania. Da dire che, a differenza per esempio degli scontri che ci sono stati ieri a Roma, dove c'erano veramente 30 persone che sono andate a fa bordello, nella manifestazione di Napoli ho visto dei video che attraversavano via Toledo, era una bella manifestazione partecipata, quindi successivamente sono nati. Ci sono state le dichiarazioni del governo, io qualcuna me la sono appuntata, perché praticamente la ministra dell'interno Lamorgese ha detto: il dissenso non c'entra nulla con la manifestazione, i disordini sono stati provocati da gruppi organizzati. Nicola Morra ha parlato di sapiente regia dietro agli scontri e della presenza di persone legate agli ambienti camorristici del corteo. Diciamo che il governo si è assestato tutto su questa linea, secondo me in maniera abbastanza miope, perché nel momento in cui tu hai una manifestazione così partecipata, Un po' è offensivo anche nei confronti dei napoletani, se mi permettete, perché se fosse successo a Torino dubito che si sarebbe detto subito che era colpa dei camorristi dell'altra. È anche un po' offensivo nei confronti di chi ti ascolta, perché pensare che la camorra da sola possa smuovere qualche decina di migliaia di persone in una città storicamente di sinistra, poi si era detti fascisti anche, ma una città nella quale Forza Nuova, che è un altro partito che ha provato a mettere il cappello sulla manifestazione, prende percentuali da prefisso telefonico, come si dice, è un po' ridicolo, secondo me.
No, ma certo.
Come?
No, ma a Torino invece credo che ci sia stato un po' più di antagonismo di sinistra. Qua c'è Catasuna.
C'è di sociale.
C'è Catasuna, che è la Scatasuna, come si chiama?
Quella è la capitale degli anarchici.
Esatto, ci sono. Ma poi il punto è che è ovvio che in situazioni del genere poi ci sono i gruppi che cercano di destabilizzare un pochino quello che è, perché è l'occasione loro. Cioè, non lo fanno per i commercianti, questo è sicuro.
Certo, ma se voi che giudizio date a questi scontri? Superando il fatto che sicuramente a Napoli le infiltrazioni camorristiche ci sono state perché loro riescono a smuovere masse, perché usano la liquidità, usano il cash, riescono a smuovere masse,
e poi la polizia li conosce, sa chi sono.
Esatto, esattamente. A Roma, come sappiamo bene, i gruppi neofascisti, diciamo, come si chiamano quei chiacchielli là, i fascisti?
Ma a Roma erano 30 persone ieri.
Erano 30 persone.
Mio power.
Esatto. E tra l'altro, scusate, una nota di colore che io a voi vi ho mandato oggi. Oggi Repubblica sul suo sito titolava: 16 fermi per la guerriglia in Piazza del Popolo, due punti, neofascisti e ultralaziali. Io non ho capito la differenza tra le due categorie.
Cioè, fanno parte proprio della stessa sezione, circolo, come siamo lo stesso ceppo culturale, va.
Comunque, a parte degli scontri, secondo me la cosa che ha fatto saltare il tappo è stata la protesta di Napoli. Protesta di Napoli che è nata, secondo me, per un motivo. E cioè, nel momento in cui De Luca, con il suo solito modo di fare, a mio avviso molto discutibile,
tipo, qual è la frase che ha detto?
Ha detto: ora chiudiamo tutto. Nel momento in cui lui ha detto ora chiudiamo tutto, ci si è subito preoccupati del fatto che la regione chiude tutto, i soldi per i ristori chi li mette? Cioè, lì era una...
Perché lì, scusami Mario, in Campania, io conosco bene la realtà delle imprese, so che ha stanziato soldi in più,
sì, ha dato circa 2000 euro mi sembra,
rispetto al resto d'Italia.
Ma ha dato in più, tu immaginati, certo. Però una regione non può permettersi di dare ristoro a tutti, cioè è al di fuori della disponibilità di una regione dare il ristoro a tutti in caso di lockdown. I soldi aggiuntivi sì che li può dare la regione, ma il ristoro, come ha fatto lo Stato, ha dato 600 euro a tutti, la regione non lo può fare,
assolutamente no. E quindi un giudizio, allora facciamo un giro di giudizio sugli scontri. Che va suscitato? Cioè, che vai, annunciare.
Allora io, lasciando stare le provenienze di alcuni gruppi, okay, no? Io la metto un po' sul generale. Gli scontri in generale, perché ogni tanto, secondo me, ogni tanto, come si dice, al paese mio si dice una scutuliata. No, una ripresa un po' non fa male, quindi secondo me qualche... è ovvio che la violenza è violenza, l'ho sempre condannato, non si è mai...
La scutuliata senza violenza, si vorrebbe.
Vabbè, però questo è uno spazio libero, eh?
Esattamente, però una scutuliata ogni tanto... Guarda, che noi abbiamo vissuto anni di crisi.
Io e Giancarlo Lettera ci stiamo dissociando da quello che dice il Funaro.
Ma perché voi sapete che io su queste cose non è che le vedo malissimo.
Appunto, io mi dissocio prima di sentire che dici, prego.
il socio preventivo.
Cioè, noi abbiamo avuto, no, io faccio un po' più arritrosa la considerazione. Noi abbiamo avuto gli anni della crisi, che no, non ci sono state degli scontri di piazza, dei dissensi forti, manifestazioni gigantesche.
Qualcosa di studentesco.
Qualcosina, ma poca roba, cioè nel senso instabile. Il dissenso era catalizzato da un movimento politico. Ma che succede? Questo movimento politico, no? Che sono i 5 Stelle, diventa un'istituzione. E un'altra crisi, che è quella del virus, no? È ovvio, no, che c'è il malcontento, perché le persone si aspettano sempre di più, no? Per 2000 euro a capoccia, ma quale 2000 euro? Di più, 5000, ma che so 5000, di più, 8000, cioè non è mai abbastanza, perché noi non veniamo dalla crisi da febbraio, ma ormai sono anni che l'Italia è ferma, che la ricchezza si è diminuita, no? È un po'... Quindi, nel momento in cui si esaurisce questa cosa del 5 Stelle che catalizzava il dissenso in forma democratica, sono riprese un po' di scene di ordinarie follie. Cioè, non sono le immagini di... cioè, la guerriglia urbana è altra cosa e non è quello che abbiamo visto, perché due cassonetti incendiati e 4 petardi. Lasciando stare le vetrine qui a Torino, che magari se la potevano risparmiare, perché poi si concentra l'attenzione su quello, certo. Però poi c'era un'altra parte di piazza, che è quello che diceva prima Mario e tu, che è della gente che non ce la fa, ha paura, ma non è, secondo me non è nemmeno un problema di non farcela, perché non è un problema, cioè i soldi arrivano, quando arrivano però arriveranno. È un problema che dice io che cosa, cioè è questo quello che, per cui ho investito tanti anni, soldi eccetera, li devo dare, magari è il lavoro che vorrebbero dare ai loro figli perché sanno che non c'è un futuro certo, cioè sommiamo un po' tutte queste cose e secondo me che ci sia periodicamente, io lo metterei come legge, periodicamente la scutuliata, cioè io la metterei proprio come regola, la scutuliata di strada, di piazza. Ogni tot, quando vedi che c'è il governatore che fa il figo, il primo ministro che fa il figo, eccetera, c'è la scutuliata, esce pure la scutuliata. Secondo me si risolveremo un sacco di problemi. E poi non scordiamoci una cosa, lasciando stare la matrice fascista e cose varie, perché poi è vero, cioè a Roma ci sono quelli, e infatti sono 40 persone che pensavano di catalizzare l'attenzione con quelle cacate, e c'è stata la caccia all'uomo da parte della polizia, che io ieri vedevo il live di Repubblica dove c'erano proprio i carabinieri e i poliziotti che gli andavano dietro, cioè li andavano a prendere a uno, perché erano 4 gatti erano, no?
Sì, che poi è... un po' in tutta Italia ci sono state queste manifestazioni.
Sì, ma perché lì c'è ormai il dissenso, si è, diciamo, è trasversale, ma non è un, cioè, è la paura non dei soldi che non arrivano, che arriveranno, è proprio la paura di ma domani io che cosa potrò mangiare, no? La paura di le certezze che vengono fatte fuori a uno, e questa cosa secondo me lasciamo stare un po', cioè se i commercianti iniziassero a lanciare qualcosa, allora lì il discorso diventerebbe, ecco, il disagio sociale, quelli sono rappresentazioni di dissenso che l'avrebbero fatto comunque, dei commercianti non gliene frega niente e andrebbero avanti così. Però io metterei in generale, a prescindere dalla matrice, dalla radice degli scontri, la scutuliata come legge.
Secondo me, la lettura di Nunzio sugli scontri, io condivido quasi tutto. L'unica cosa è che la protesta non è mai pacifica, secondo me. Cioè, o meglio, la protesta pacifica non la portano mai da nessuna parte. Mario, invece, tu che lettura gli dai agli scontri che hai visto sti giorni? Ma che io hai partecipato pure.
No, mamma, sono stato a casa, quindi non ho partecipato a nessuno scontro. Io più onestamente gli scontri mi interessano fino a un certo punto. Cioè, gli scontri secondo me sono una conseguenza di un disagio sociale che c'è, che c'era e che viene amplificato da la situazione economica che diventa sempre più nera davanti a noi, perché adesso va bene essere ottimisti, ma qua abbiamo davanti mesi se non anni davvero duri da un punto di vista economico, e questo è davanti agli occhi di tutti. È causato da un atteggiamento delle istituzioni che è stato ondivago, perché noi 2 settimane fa eravamo ancora qui a raccontarci che eravamo il modello per l'Europa. Boh, non voglio discutere se davvero lo siamo o lo siamo stati, però passare in 2 settimane da siamo il modello per l'Europa a chiudiamo tutto è un po'... di atteggiamento ondivago c'è stato, come c'è stato un atteggiamento ondivago quando si è trattato per esempio di mettere le regole per la scuola e per chiuderle dopo 10 giorni, si è parlato di mettere le regole perché si dovevano rispettare nelle palestre, nei cinema, nei ristoranti e poi farli chiudere dopo un mese, cioè senza voler entrare nel dettaglio, perché poi secondo me tra l'altro è sensato chiudere ristoranti, palestre, cinema, quindi non sto facendo una critica alla misura in sé, ma le istituzioni nel complesso non hanno dato un grande segnale di avere le idee chiare, insomma, e questo probabilmente ha aumentato l'insicurezza, il paese non è più quello che era pronto a chiudersi in casa, ad essere solidale con le persone come siamo stati a marzo, perché siamo stanchi, siamo più poveri, siamo più arrabbiati. E quindi gli scontri io li metto semplicemente come un appendice in questa situazione. Beh, farei un'analisi più profonda sulle ragioni del malessere, insomma.
Malessere storico, come diceva pure Nunzio prima, che negli ultimi 10-15 anni, soprattutto la nostra generazione sta pagando questa crisi. No,
no, ma è vero. Ma io ancora di più, cioè nel senso che la nostra generazione è quella un po' precedente, quella un po' dopo, no, però parliamo, almeno io parlo per la nostra, perché abbiamo
poi naturalmente
più o meno la stessa età. No, no, nel senso
poi naturalmente
che
su questi
è saltato tutto, cioè per la nostra generazione, tutte le opportunità si sono bruciate.
Dicevo, poi
è bello.
Dicevo, poi naturalmente su questo malessere che è reale c'è chi soffia sul fuoco, c'è chi fa un'opposizione irresponsabile sia dall'interno che sia all'esterno del governo nel tentativo di recuperare 2 voti, perché pure qua per esempio nel momento in cui si decide di chiudere bar e ristoranti, fermo restando quello che ho detto io pochi secondi fa, cioè che l'atteggiamento delle istituzioni non è stato proprio il massimo della coerenza, però nel momento in cui si chiudono i ristoranti e mi si viene a dire ma non c'è la cosa scientifica che al ristorante ci si contagia, si chiudono le palestre, non c'è l'evidenza scientifica che nelle palestre, cioè questo è solo un modo per prendere i consensi di quella fetta di parte produttiva, perché qua l'ho fatto come battuta prima nel backstage, se la gente non si piglia il virus nel ristorante, non se lo piglia nei trasporti, non se lo prende a scuola, non se lo prende nei cinema, non se lo prende in palestra, non se lo prende nei teatri, cioè qua la soluzione è che se lo pigliano tutto a casa mia il virus, perché non vedo altro, cioè qua sono finiti i posti nei quali uno si può prendere il virus, quindi io, diciamo il malessere c'è, e c'è anche poi naturalmente, come c'è sempre nelle situazioni di malessere, chi su questo malessere prova a fare consenso.
Certo. Io ricordo inoltre, ovviamente pure io concordo con quello che hai detto tu, che i paesi che ne stanno pagando di più, che siamo noi e la Francia, sono i paesi che negli ultimi 20 anni hanno messo mano allo Stato, alla loro struttura sociale, dove ci sono stati clamorosamente dei disagi. La Francia forse ha retto un po' di più perché forse è un po' più forte economicamente, è andato più vicino alla Germania, ma diciamo che più o meno loro stanno guaiati come noi.
Sì, diciamo che le ricette che ci sono state date su riduzione del debito pubblico, taglio dei servizi pubblici, ora li stiamo pagando.
Esatto. Cioè, quindi, io l'unica cosa, io questi giorni che sto leggendo e osservando, diciamo, la cosa più interessante che ho sentito dire, non mi ricordo manco da chi, però l'ho colto e l'ho fatto mio come concetto, è che uno che ha detto che dobbiamo cambiare gli stili di vita, e questo Sì, certo, tu l'hai amplificato il concetto, l'hai spiegato, cioè.
No, sì, no, sì. L'ho proprio scritto lui su Repubblica. Sì,
l'ho proprio scritto io.
C'era un trafiletto su Glamour che diceva di suonare. Cioè, stiamo perdendo un'occasione o dobbiamo cambiare lo stile di vita? Come si fa a fare una cosa del genere? Cioè, che significa cambiare lo stile di vita? Con che, cioè, che direzione abbiamo preso?
E poi solo aggiungo, proprio per dare sostegno a quello che dici tu, tra l'altro i grandi cambiamenti possono alla lunghissima anche portare qualcosa di buono, però sono traumatici, cioè qualcuno li paga i cambiamenti. Cioè, noi adesso immaginiamo che cominciamo a lavorare da remoto. È una cosa che per molti lavoratori sarebbe una grandissima conquista. Però là la pagano chi faceva servizi mensa, chi affettava i locali commerciali. Cioè, quando c'è un cambiamento così grosso e repentino, qualcuno la paga.
A Milano sono 2 mesi che la zona intorno alla torre, quella dell'Unicredit, là, come Gaio Lenti, là tutte le attività sono rimaste chiuse.
E là chi aveva un bar che lavorava coi cornetti, che prendeva chi andava, cioè poi dici tu non puoi pensare a quello che vende i cornetti, però tutto fa
qualcosa, la devi sacrificare. Il bar dei cornetti si può sacrificare nell'evoluzione,
sì, però ti devi aspettare che quello si incazzi.
No, si deve incazzare.
No, io quello stavo dicendo, cioè qualcuno lo paga il cambio.
Se non si incazza è strano.
Poi non possiamo pensare come successe quando ci fu il boom dell'automobile, che c'erano quelli che portavano i carrozzini coi cavalli che si lamentavano del fatto che nessuno li prendeva più. Non possiamo, cioè. Però il cambiamento storicamente porta grandi opportunità, ma porta anche
traumatico poi.
Sì, il dramma
e
per
alcuni. E poi non lo possiamo fare solo noi. Magari noi nel nostro piccolo possiamo iniziare ad attuare alcune misure, che ne so, che facciamo la differenziata, che cerchiamo di usare il meno possibile la macchina e prendere di più i mezzi pubblici, usare la bici. Che cazzo, tutte queste piccole cose che aiutano, ma qua secondo me significa cambia proprio il sistema, impostazione economica.
Sì. Cioè, e deve essere questo. No, ma infatti ne parlava, sì, è vero, questo discorso era stato preso l'altro giorno da noi, tra di noi. Cioè, è chiaro che se noi siamo abituati al capitalismo ultraspinto, no, del consumo, perché esco e devo consumare, così non va. E quelle attività che campano di questo moriranno, almeno nel breve. E il punto è che devi trovare un'altra forma, perché quello che come è impostata adesso la vita non va, cioè non credo,
sì,
che
però
ci
ragazzi
siano cose...
qua stiamo portando il discorso un po' troppo in alto. Cioè, qua nel momento attuale, sì, il cambiamento di stili di vita, noi ci auguriamo che sia un cambiamento di stili di vita, cioè io me lo auguro, poi non lo so, a questo punto ditemelo, cioè io mi auguro che il cambiamento di stili di vita, che non possiamo uscire più, sia più o meno temporaneo, perché cioè, immaginare che dovremmo stare chiusi in casa non mi piace come idea di cambiamento di stile di vita. Diciamo che forse forse questa sarebbe un'occasione per rivedere anche i rapporti tra Stato e cittadini, tra Stato ed enti territoriali,
esatto,
dello Stato,
anche
perché quella è una cosa che non è immediata, neanche quella, però sta dimostrando di avere dei grossi limiti.
Sì, ma il cambiamento deve essere traumatico, ragazzi. Cioè, non
esiste lo shock. Cambiamento, sì, certo.
Cioè, non esistono i cambiamenti soft. Hanno portato, cioè, raga, pure in Italia, non so se vi ricordate, la legge sul divorzio o l'aborto, furono periodi di lunghe contestazioni. Ci furono grandi. Il periodo era quello che era. Erano gli anni 70. Era un'altra fase storica, però non fu e parliamo di 2 norme che entravano direttamente nella sfera privata di ognuno di noi.
Però Gianca, qua il discorso è che c'è una contingenza esterna che è incontrollabile, cioè il virus, la gestione del virus, e non è poi così chiaro qual è la direzione che vogliono prendere, diciamo, le forze al governo e qual è invece la strada alternativa che vorrebbero le forze che lo criticano il governo, perché l'aborto era chiarissimo quali erano le posizioni dell'una e dell'altra parte, quindi era anche più facile poi a un certo punto non fare di tutta l'erba un fascio e personalmente allinearsi all'una o all'altra posizione. In questo caso, cioè, io mi rendo conto che anche io, per esempio, critico il governo italiano. Prima abbiamo fatto una bella discussione, io sono molto critico su parecchie posizioni del governo, dei governatori. Poi però guardi oltre confine e ti rendi conto che gli stessi problemi li stanno vivendo anche altri paesi che sono molto meglio organizzati di noi. Quindi, diciamo, è una situazione storica che secondo me è anche difficile da leggere, e la classe politica che abbiamo non è che aiuti
non
molto ad avere a proporre una lettura.
Non lo può fare. Non lo può fare, secondo me, chi viene dopo un po'... è abituato dalla lezione di quello che abbiamo e capirà un po' la strada, a indicare la strada, perché non è che in due anni, in un anno, in sei mesi tu c'hai cambiamenti, ma l'importante è che uno, noi capiamo che avere politici di questo tipo, no, è un problema per la nostra vita in generale, cioè, nel senso, il nostro futuro, programma il futuro, quello che vuoi, però dopodiché ci sono tante strutture che vanno cambiate nel frattempo.
Ci vorrebbe una visione, vorrà, non c'è.
Esatto.
E non c'era nemmeno prima.
Quello. C'è almeno quella prospettiva, quell'annusare, dice ok, sento qualcosa che sta cambiando, non può essere sempre merda, cioè, capito? Che cazzo.
Però la critica, ok, questo vabbè, figurati sulla classe dirigente.
Comunque siamo proprio intellettuali oggi.
Ma tu non è il lavoro più bello del mondo, l'intellettuale, vorrei fare buchini tutta la vita.
E poi glielo fa Giancarlo l'intellettuale, l'abbiamo interrotto, dai.
No, vai, dico, la critica alla classe dirigente italiana, vabbè, quella è pane per i nostri denti. Ma qua il problema è globale, perché non c'è un paese che sta tirando la carretta avanti verso sto cambiamento. Sì, cioè, non c'è... L'America mo voterà Trump o Biden, ma bene o male... la linea è quella. Ma la Merkel finirà, però avevo finito, cioè, no, quello è il concetto.
No, infatti secondo me io non sono mai troppo d'accordo quando si parla della scarsa capacità del singolo politico, perché secondo me il problema è un po' più profondo, cioè è proprio la macchina partitica che è fallita e che di conseguenza non avendo un'idea, cioè fino a quando sono durate le due grandi categorie, parlo dell'Italia ma si può fare lo stesso ragionamento più o meno anche in Europa, la macro famiglia della cristiano sociale, la democrazia cristiana in Italia, la CSU in Germania e roba, e la parte socialista o in Italia comunista, c'era comunque un'idea di fondo, e anche le classi dirigenti si formavano sotto l'ombrello di quell'idea ben definita. Nel momento in cui è accaduto quello, non siamo riusciti a crearci una... Non sono riusciti tutti i partiti a crearsi una visione, un obiettivo. Quindi come può una classe dirigente capace politicamente, non parlo di capacità... di capacità imprenditoriale e roba varia, ma come può uscire una classe politica capace politicamente da partiti che non riescono a darsi una linea?
Guarda, sta domanda me l'ha supposta più volte. La risposta io l'ho trovata nello sviluppo della finanza, dei gruppi finanziari. Se ci fai caso, i gruppi finanziari negli ultimi 20 anni, 30 anni, che guidano l'economia, dettano anche i tempi per tutto. Sviluppo tecnologico, nuove forme di lavoro, nuovi tipi di tutela, gli esempi che abbiamo, che ne so, Facebook, Amazon, vabbè, diciamo i gruppi finanziari, diciamo, quelli potenti, loro si sono sostituiti a quello che era la politica di 40 anni fa, perché 40 anni fa il Partito Comunista seguiva un'ideologia. Ora dopo il crollo, dato che il capitalismo ha vinto su tutti i fronti, credo, la logica del profitto, quello è diventato quello che stavi dicendo tu che ci manca a noi oggi, dal lato politico.
Ma da là non ti puoi aspettare.
Ecco,
deve cambiare. Quel lato non può, certo, però deve cambiare.
Cioè, ci vorrebbe una politica che è in grado di leggere la realtà che è cambiata e però provare a regolarla, la realtà che è cambiata, a indirizzarla in qualche modo, per quanto sappiamo che ci sono dei fenomeni economici, sociali che non sono così facilmente governabili, però più o meno un'idea dovrebbe averla di un paese dove vuole andare, in che tipo di società vuole creare, sarebbe il minimo per un partito politico. Parliamoci chiaro, qua io non te ne so dire neanche uno di partito che abbia un'idea in testa di società, di paese, di Europa, di rapporti intergovernativi, cioè è un elettrocardiogramma.
Cioè, ora il politico quello forte è quello che dice che tutti devono star bene, devono avere i soldi. Quella è l'asticella. Se c'è un politico che inizia a dire che promette o riesce a dare soldi a tutti, tutti stanno bene, iperconsumismo, quello è un modello, attualmente parlo, senza, come si dice, senza né critica né, come si dice, in senso dispregiativo. Cioè, quello è, io ti do i soldi, tu puoi consumare, puoi fare quello che cazzo ti pare, ti do le libertà, tante libertà, quello è un modello vincente.
Però poi è realizzabile.
No, perché guarda che sta succedendo adesso.
Perché poi pure sì, ti do la libertà d'impresa, e poi però che nei paesi dove è stato fatto questo sì, sono aumentate le disuguaglianze, perché chi non riesce per un motivo o per un altro a entrare nella... Cioè, è questo che io dico, ci vuole un'idea di società. Cioè, tu come lo costruisci? Tutti vogliono il bene del paese, il bene della gente. Ma come li costruiamo? O come qua tutti dicono che le cose devono cambiare. Ma come devono cambiare? Non è una cosa di secondaria importanza il come o in quale direzione devono cambiare le cose. Siamo buoni tutti a dire deve cambiare tutto.
Eh no, ma è chiaro, ma perché parti da un'esigenza che è di certo quello che c'hai non ti appaga. Quindi sicuro va cambiato. Poi non deve essere un sofonaro che forse non ha il cervello per immaginare un mondo diverso come descrivertelo.
Ma non avevi
però è e se una certezza ce l'ho, che quella che così non si va da nessuna parte.
Scusa Gianca, ma questo dice che non c'ha il cervello. Non hai detto che avevi letto il trafiletto suo?
Ma c'è il Ghost Rider.
C'è il Ghost Rider. Vabbè, puntata di una più pesante di salsicce e peperoni alle che si fa dalle mie parti.
Però una riflessione del genere ci voleva, perché cioè anche no, è raccontare un po' quello che si prova vedendo e respirando un'aria diversa. Cioè, c'è stata la crisi, c'è la crisi, l'abbiamo vissuta. Però adesso è proprio, cioè siamo proprio sul ciglio del precipizio. E raccontare va bene anche psicologicamente, nel senso che ci aiutiamo a vicenda.
Diciamo che è stata quasi una confessione, aiutata dal fatto, qui chi ci ascolta purtroppo non può vederlo, è aiutata dal fatto che Giancarlo ha alle sue spalle un bellissimo paravento che lo fa sembrare un concorrente del Grande Fratello che è andato nel confessionale. Quindi è proprio voluta la cosa.
La puntata infatti si chiamerà il confessionale.
Ragazzi, oggi c'è stata la tragedia delle tragedie. Ero con Siffredi e tutta la famiglia, tutta la casa di Siffredi positiva al Covid.
Dopo tutta la casa.
Questo virus non guarda in faccia a nessuno.
No, anzi.
E non solo in faccia.
E non solo in faccia, ragazzi. Quello è il caso. Vabbè, possiamo pure abbassare i toni, mo ho abbassato il tutto proprio.
Oh, però non abbiamo detto manco una parolaccia. Vai Nunzio, tre baffanculo per chi ci ascolta.
Baffanculo.
Ok, allora vi direi che possiamo pure chiudere.
Io pensavo che alzavamo un po' i toni, che ne so, un po' di qualche tono sovversivo. Non dire.
No, perché siamo preoccupati anche noi.
Sì.
Ecco perché non.
E poi abbiamo trovato una nuova tecnica. Che prima di cominciare la puntata ci meniamo,
ci sfoghiamo
e poi dopo siamo tutti un po' sfatti.
Ma quello è il riscaldamento,
così fanno i politici.
Quello è il riscaldamento.
Va bene, e allora, noi scherziamo giustamente perché dobbiamo farlo, e la prendiamo con leggerezza e ce ne strafottiamo. Voi avete mangiato già, immagini.
Io so che è buono, pronto in 3 minuti, fai bollire l'acqua calda, lo versi nel suo bicchiere, scoli, metti la salsa che non so che cos'è, mischi, mangi, ed è il cibo del futuro è questo.
Io ho le lasagne di mamma che sono
che sono meglio per instant noodle.
Sai che buono, complimenti alla mamma.
È vintage, perché mo bisogna vedere la modernità col vintage, dobbiamo coniugare.
Noi facciamo la lasagna istantanea, non ti preoccupare, noi ce la inventiamo. La metti nell'acqua, che pesce. Poi vediamo, ora dobbiamo sviluppare un po' il progetto, ora ce l'abbiamo.
Vabbè, diciamo che quella è l'idea che basta, poi troviamo due finanziatori, due come si chiama? Investors.
Sì, investors.
Investors, ragazzi, alla prossima settimana, allora, puntata 5, e non so di che cazzo potrà altro succedere.
Per gli scontri ai quali la prossima settimana ci collegheremo con il carcere di Torino nel quale è stato rinchiuso Nunzio Funaro.
L'anarchico Funaro, il capo degli anarchici.
Io propongo il disegno di legge La Scutuliata.
La Scutuliata, questa la potremmo
proporre.
Sì, possiamo fare pressioni sui nostri parlamentari se ce lo impacchettano.
Vabbè, Lucio, salutami il secondino.
Ma tu immagina che come la verifica periodica della messa a terra di un edificio, no? Tu c'hai la verifica periodica della scutuliata, tu il politico la dice... Guarda che mo arriva la scutuliata.
Ma cos'è? Fammi
camminare.
Domani ci sta la scutuliata.
Hai capito?
Allora buona scuturiata a tutti.
Ciao ragazzi belli.
Un bacio.